Cazzaniga,
due tre che più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, tripla Causio che passa a Tartelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli.
Non te regge più.
Beh, sul non te regge più, 10:05 minuti, ben ritrovati la palla al piede anche per questo lunedì 24 di febbraio 2014. Buongiorno Paolo Soglia.
Buongiorno MoreMC, abbiamo una grande novità oggi che ho il piacere di annunciare a tutti gli ascoltatori della nostra trasmissioncina di amenità sportive e non solo. Siamo finalmente in podcast.
Cosa
significa?
Cosa significa? Spiegamelo, perché vedi, spieghiamo. Il mio A era
il tuo A. No, niente, potremo essere riascoltati nell'apposita pagina predisposta sul sito di Radio Città del Capo, dove ci sono i podcast di tutta una serie di trasmissioni, per cui anche la nostra. E quindi subito dopo la trasmissione noi metteremo su il file apposito, e quindi voi ascoltatori che per mille motivi siete in una riunione, siete impegnati,
state lavorando in ospedale,
oppure siete in ospedale, siete operati, ma subito dopo
volete ascoltare,
Potete farlo, e penso sono soddisfazioni per grandi e piccini.
Beh, sono le 10:06 minuti, un minuto di spiega è bastato per raccontare a quelli che non ci credono che c'è molta gente che ce l'ha chiesto di farlo. Questo
ha stupito molto anche noi, devo dire la
sì, ci ha abbastanza stupito. Comunque volentieri lo facciamo, ci prendiamo questo piccolo lavorino in più oltre quello di informarci tutto il fine settimana, e non solo, perché
Chiamarlo lavoro è una parola grossa, però
è un lavoraccio. Soprattutto per quello che mi riguarda, vengo insultato spesso quando mi informo sullo sport, quindi sono costretto a guardare quelle trasmissioni che hanno a che fare con lo sport stesso. Questo è un problema mio comunque che cercherò di risolvere velocemente. Un campionato che dura sempre di più, dicevamo. Per chi non lo sapesse, il campionato incomincia il sabato pomeriggio, tardo pomeriggio.
A volte anche il venerdì sera.
A volte anche il venerdì sera, aggiunge Paolo giustamente, e finisce il lunedì sera alle 23 quasi. Vi sembra normale?
No, io proporrei il campionato senza più soluzione di continuità. Cioè praticamente l'ultima partita, no, della giornata 26 finisce il giorno prima della prima partita della giornata 27, no? Così tu per tutta la settimana...
Oppure ti potrebbero annunciare le partite il giorno stesso, senza che tu lo sappia. Beh, oggi abbiamo deciso di giocare Sassuolo-Verona, eh?
Esatto. E poi le televisioni che buttano milioni su milioni per i campionati dei Champions dovrebbero appunto inventare anche la formula nello spezzatino, la partita a sorpresa. Cioè,
certo,
partita durante... No, la giornata tu non sai quando si
improvvisamente
gioca. Viene dato un'ora prima l'annuncio,
sì, perché così,
di luogo e di orario.
Sabato ho dovuto studiare tutti gli orari delle partite, diceva impossibile questo qui, perché...
tipo Verona-Bologna alle 3 di notte martedì, via,
siete pronti, via,
vai. Si gioca.
Infatti potrebbe essere una situazione da suggerire, così faranno ancora più soldi con la partita
anche
sorpresa.
Anche i giocatori delle squadre a sorpresa, anche lì, cioè diventa poi un grande gioco di tensione.
Devono,
non sanno neanche i giocatori qua. Potrebbero essere
pronti,
svegliati la notte, no? Alle 5 del mattino. Dai,
e lì forse il Bologna avrebbe qualche possibilità di vincere una partita in più, probabilmente. Vabbè.
Si scrivono i nostri ascoltatori al nostro SMS 348-7649-289. È l'amico Andrea che dice: ma dove vai se il gol non lo fai? Parole sante, siate statistici. Ti senti statistico?
Io assolutamente no, io vivo la partita col cuore, non con la statistica.
Buon podcast a voi, grazie, buon podcast anche a te caro Andrea, e noi proseguiamo questa analisi del nostro campionato. Intanto sono uscite anche i gironi per quanto riguarda gli europei, ma io dedicherei questo spazio, queste riflessioni alla prossima puntata, quando avremo di nuovo il nostro parmigiano
L'esperto.
Volante, esatto, che questa puntata è volato da qualche altra parte. Probabilmente noi salutiamo il nostro Jonathan Ferramola e rimaniamo su un campionato, il campionato che era il più bello del mondo, adesso è il più noioso e brutto del mondo. Ho visto partite bruttissime, a cominciare dal derby. E come dice
il derby, adesso devi anche dire qual è, perché ce ne sono quattro.
Il derby della Mole, Juve Toro, vinto dalla Juve 1-0 con strascichi polemici per un rigore non dato al Torino. come dice giustamente su Facebook Luca Bottura, quello è il classico rigore che si può dare o non dare.
Ma
si può
Juve,
dare alla Juve e non dare al Torino, per esempio, no?
Per esempio. Si sembra abbastanza evidente anche dalle foto che si notano sui giornali che Pirlo infila la gambetta in mezzo alle gambe di Arcaduri e gli procura un
si può dare o non dare, danno. Caro Ventura, non te l'hanno dato, chissà, vabbè,
chissà perché.
A volte succede, non è che ci si può sempre lamentare. Partita con arbitraggio pessimo, anche quella che ha visto il Milan sbancare
il Sant'Elia, si chiama ancora così, no? Come si chiama adesso?
No. Giocava
Sampdoria, sì, no.
Giocava a Genova,
era l'Inter che giocava, scusa, le milanesi mi hanno confuso.
Sei confuso le milanesi, no, un Milan, come dire, il sederone di Seedorf continua imperterrito, che vince col minimo sforzo e anche con molte polemiche, perché il secondo gol del Milan è nettamente irregolare, c'è una carica a braccio alzato di Pazzini che va sulla faccia del portiere della Samp, carica netta. Non si capisce come ormai con un arbitro, un guardaline, il famoso arbitro di porta.
Strano
non
che aumenta, aumentando sempre.
Non vedono mai un
caso. Ma mi sembrava che in questo caso, oltretutto, l'arbitro fosse di fronte all'azione, quindi potesse vedere in maniera abbastanza chiara.
C'è l'inquadratura dell'arbitro.
Pazzini
che
si lancia contro il portiere. Un tempo i portieri erano difesi, adesso ne ricevono di tutti i colori, scarpate in faccia, hanno la palla tra le mani, gente che gli scalcia la palla, e anche lì fischiare un fallo diventa una cosa.
Gente che quando il portiere è in anticipo arriva con la gamba,
tesa.
Per sperare nella ribattuta, magari.
C'era questa cosa che il portiere veniva saltato dall'attaccante. Adesso più che saltato,
meno.
Lo calpestano. Vabbè, ma sono altre cose.
No,
che
comunque il gol era irregolare. C'è da dire, il Milan era già in vantaggio 1-0. Poteva anche finire 1-0. Poi c'è stata l'espulsione di Maxi Lopez. La Samp finito in 10. Vabbè. Per quanto riguarda invece la coda della classifica, tenendo conto che due partite si debbono ancora giocare nel famoso spezzatino, per cui Parma, Fiorentina e l'altra cos'è?
Napoli-Genoa.
E Napoli-Genoa, non sappiamo ancora come andranno. Ciò detto, in coda giornata dolce amara per il Bologna. Sicuramente il Bologna ottiene il massimo dalla partita del Livorno. Il Livorno perde in casa 3-2 contro il Verona. Il Verona vinceva 3-0, però poi in un minuto praticamente il Livorno si è riportato sotto con due gol realizzati tra il 27esimo e il 28esimo della ripresa, ma alla fine il risultato è rimasto quello. Risultato importantissimo perché consente al Bologna di rimanere in zona salvezza in virtù anche della vittoria del Chievo che lascia giù il Catania e della ennesima sconfitta del Sassuolo. Ma importante anche in chiave campionato, perché la prossima partita del Bologna sarà proprio a Verona. Personalmente è buono che il Verona abbia battuto il Livorno, che arrivi in casa con la pancia piena e non con quei segnali di crisetta, no? Perché
devono
poi dopo giocare alla morte. E ultimo dato positivo, non per parlare delle sfighe degli altri, però l'ammonizione di Toni gli costa la squalifica. Quindi Toni, capocannoniere del Verona, con 13 gol su 43... segnati dalla squadra del Verona.
Già parli del Bologna, già parli anche del Verona e già vedo che vedi una luce in fondo al tunnel.
Ma no, una luce
del Bentegodi.
Adesso inizia a cominciare da Verona domenica prossima e a concludersi contro l'Atalanta, una serie di 6 gare che sono assolutamente fondamentali, che faranno la differenza tra la A e la B per il Bologna.
Nella quale dobbiamo così tirare fuori un bel po' di punticini. Vedremo poi, parlandone anche tra pochi minuti con Nando, cosa accadrà. Come lo vedi questo campionato? Già finito?
Bah, adesso Conte...
No, mi piace farti queste domande.
Sai, le domande all'esperto. No? Guarda, Morgan, grazie della domanda. Effettivamente questo è un campionato vincente. No, sì, ci sono questi... La Roma insegue, la Roma è una bella squadra, però insomma, il problema è che la Juve non si ferma mai. Quindi fin tanto che non ha una battuta d'arresto la Juve, se tanto mi dà tanto, le cose andranno
Sperano
così.
Tutti nelle coppe, poi si vedrà.
Speriamo nelle coppe, non lo so. Noi abbiamo altre zone della classifica a cui guardare.
esplorare.
Purtroppo. Mentre invece tu cosa mi dici sul basket?
Pensavo che volessi chiedere qualcosa di Sochi. Già ero.
Sochi si è conclusa.
Si è conclusa Sochi, fortunatamente. E si
la
è conclusa.
Russia ha vinto il medagliere.
Ha vinto un medagliere. Hanno regalato. Diciamo che è quella che ha preso più medaglie.
Esattamente.
Beh, ti parlo del basket.
Siamo molto esperti.
Siamo super esperti.
Continuano a telefonarci. Amici, non ci telefonate. Noi non prendiamo.
No, è una telefonata che sicuramente ci vorrà vendere qualcosa di relativo a un'offerta di quelle lì.
Di pentole, sì.
Esatto. Vabbè, comunque.
Io quindi chiamo Nando.
Chiamo Nando, io ti parlo di basket, così cogli l'occasione anche per occupare il telefono. Ti parlo di basket e vi parlo di una Virtus che è definita al buio. Una Virtus che veleggia ormai nelle ultime posizioni di classifica, al quart'ultimo posto, a solo 6 punti di distanza dalla derelitta VL Pesaro, che invece è ultimissima. È una Virtus al buio che prende più di 30 punti a Milano, ma diciamo che perdere a Milano ci sta, ma ci sta anche riuscire a fare una partita decente per quello che riguarda la Virtus di questi tempi. Continua invece a vincere la Fortitudo di Politi, che da quando è arrivato sulla panchina della F ha
non ne sbaglia una.
Ottimi risultati, e batte anche la Piacentina, che era considerata una squadra piuttosto importante. Il ministro Galletti era tra il pubblico. Non c'era Poletti, c'era Galletti.
Hai capito? Bravo Galletti.
Beh, Nando fischietta. È di buon auspicio questo.
Fischiava anche dopo il Milan, quindi visto che.
Ma lui su queste partite perse di un pelo si esalta, secondo me.
Sì, bella prestazione. Noi siamo tecnici, guardiamo
gran prestazione.
Anche la prestazione.
Abbiamo rischiato di pareggiare,
E certo, se ci fosse stato tipo More MC su quella palla lanciata da Moscardelli in area al 92esimo e 40 secondi, lui cosa avrebbe fatto More MC?
Io mi sarei buttato, l'avrei colpita con qualsiasi parte del corpo e l'avrei buttata in mezzo dentro la porta.
Ecco.
E invece il nostro Cristodoulopoulos è stato un po' più goffo di me.
No, Cristodoulopoulos pensava di essere in un'altra zona del campo e quindi doverla angolare molto per farla entrare, invece bastava spingerla dentro. Vabbè, è andata così, caro Nando.
La fate facile voi lì.
Noi lo facciamo facile perché siamo seduti in poltrona, non come te che stai sul campo e stai sudando.
Io sono sul pezzo, sto correndo da 2 ore, sto correndo su un triciclo. Guarda che non era semplice quella palla lì.
No, infatti.
Non era spingerla di testa in
non rete, è mai capito? Semplice, Nando. Fai
non è mai semplice buttarla dentro. Al Bologna di quest'anno poi ancora meno.
Ancora meno. Diciamo che la palla buttata dentro il primo gol di Cristaldo col Torino era difficile da sbagliare, diciamo, no? Perché il più era stato fatto prima.
Beh, poteva sbagliare, ma
quando sei a 5 metri con 9 metri di porta vuota, sbagliarla sarebbe stato singolare, però abbiamo visto tutto nel calcio.
Oh, comunque era un'ora e mezza che correva il Greco, cioè era lì, è arrivato un po' stanco forse, non lo so, ma detto questo, sarebbe
detto
stato incredibile quel gol, perché avrebbe davvero creato grossi problemi a questo incredibile campionato della Roma, no? Che corre da morire e poi va a instarsi su un pareggio a Bologna. Sarebbe assurdo, anche perché fino allora la Roma insomma aveva sprecato una decina di ripartenze. Però,
ma non creato altrettante occasioni, eh? Cioè ha sprecato delle buone premesse perché hai l'occasione.
Non creato tanto, però comunque la sensazione con una squadra piena di assenze, perché ne mancavano tanti, se a un certo punto Garcia è costretto a schierare come terzino destro Taddei, vuol dire che ne mancano molti. Allora ieri, sabato sera, con Totti in campo, per dirne uno, con tutti quegli spazi che ovviamente Bologna lasciava a disposizione, perché cercava in qualche modo di rimediare la partita, potevano andare dentro molto. Insomma, la vigilia si temeva una goleada romanista, è finito 1-0, ma soprattutto c'è stata una prestazione del Bologna leggermente confortante.
Hai detto, Nando.
Ma leggermente nel senso che poi sai, bisogna sempre, secondo me, fare un po' il peso con gli stimoli, no, che uno può avere davanti, nel senso giochi contro la Roma, giochi contro la Juve, giochi contro il Napoli, insomma, è chiaro che ti metti in ordine idee di un certo tipo, no, di dare un po' di più, perché sennò vieni travolto. Bisogna capire adesso, prossime quattro partite, Verona, Sassuolo, Livorno, Chievo, se questa squadra riesce a mettere in campo la stessa determinazione, rabbia e anche condizione fisica, perché quello magari
non... Però la condizione fisica mi conforta abbastanza, perché il Bologna, a differenza dell'inizio del campionato, ma inizio prolungato, in cui si spegneva nei secondi tempi molto spesso, vedevi proprio dei cali fisici, glicemici preoccupanti, insomma, appunto, hai detto Lazaros dopo 92 minuti si fa il campo e
era ancora lì
e quindi, insomma, questo è confortante. Quello che non è confortante è che il Bologna non è che non ha mai tirato in porta tra Milano e Roma, ha tirato in porta diverse volte, ma non ha mai visto la porta, e questo è poco confortante. Cioè, è vero che Ballardini prende meno gol, esattamente la metà di quelli che ha preso nelle stesse partite con gli stessi avversari, Pioli.
Beh, non,
però,
ha preso goleade, dai.
Non ha preso goleade, ma tendenzialmente ne prende meno, per come gioca, ovviamente più coperto, più anche molto più gruppo, molto più pressing anche al centrocampo. Resta il fatto, però, Nando, che insomma, tre gol bianchi, tre gol Cristaldo, di cui di questi tre due doppiette, no? Però, cioè, questi sono numeri abbastanza
tristissimi,
agghiaccianti, no?
Aggiungo una cosa, l'analisi di Paolo: quando il Bologna si troverà a dover far gioco, gli mancherà ancora una volta colui, il famoso playmaker, colui che questo gioco lo avvia.
Potrebbe essere Ibson?
Ma perché mi rubi la domanda? Scusa, sei il solito.
Facciamo rispondere Nando. Ma caro, guarda, Nando, può essere Ibson? Chiede giustamente Morra.
Con la voce di Paolo.
Per quello che abbiamo visto in quei 20 minuti sabato sera, potrebbe anche essere Ibson, però l'ha visto molto meglio in queste due settimane Ballardini, quindi potrà capire lui se è l'uomo a cui affidare il pallone. Certo che negli ultimi tempi il punto di riferimento della squadra è stato Perez, no? Questa è la squadra di Perez, il capitano è lui che sta davanti alla difesa, è lui che sta al centro del centrocampo, come dire, ma certo i piedi non sono quelli. Ibson potrebbe averli, cosa fa? Prende il suo posto, oppure giochiamo con due davanti alla difesa, oppure lui un pochino più avanti? È quello che ci domandiamo, perché a me non è dispiaciuto Ibson sabato sera. È entrato in una partita comunque complicata, perché comunque si correva molto, poi c'erano dei ritmi, e lui da brasiliano, insomma, magari non si aspettava qualcos'altro. Invece è entrato abbastanza bene, da via il pallone velocemente, ha una buona visione per il momento di gioco, insomma, per quel che si è visto, potrebbe essere. Quello che io mi aspetto fondamentalmente, come salto di qualità da questa squadra, sono le spinte da dietro. Cioè, le spinte da dietro nel senso gli inserimenti dei centrocampisti, perché non ci sono due bomber da doppia cifra davanti, Cristaldo e Bianchi, e allora bisogna arrivarci con i centrocampisti. Negli ultimi tempi, e poi mi fermo un attimo, abbiamo visto che Crin qualche volta si è affacciata di testa, di piede. Lazzaro, se uno che si butta dentro, con E prima o poi, insomma, dovrà tornare anche lui al gol, quindi...
È molto importante questo ruolo che potrebbe avere, se confermerà le sue doti, insomma, di tocco di palla, di visione di gioco Ibson, perché questa è una squadra che ormai si è visto non ha bomber risolutivi, cioè gente a cui dai la palla davanti e ci pensano loro, questo ormai è evidente. Puoi arrivare al gol con la costruzione del gioco, cioè mettendo in difficoltà l'avversario e creando delle condizioni in cui anche gente che non vede tanto la porta.
Se magari Morleo ogni tanto riuscisse a fare un cross verso il punto giusto dell'area,
Morleo
non sarebbe
però,
male.
Morleo con la Roma a me non è affatto dispiaciuto.
No, certo,
ed è
però
stato
purtroppo
anche piuttosto picchiato, diciamo. E il fatto è che comunque la qualità dei nostri davanti adesso oggettivamente è quella lì, insomma, Bianchi, Cristallo, Moscardelli, Acquafresca sono punte che non si chiamano Ramirez, Diamanti, Gilardino, Divaio, comunque li metti, insomma, la somma sarà sempre inferiore. A quel punto puoi arrivare col gioco, e il gioco noi abbiamo difficoltà a farlo, soprattutto quando dovremo farlo noi, a differenza contro la Roma, contro il Milan, contro il Torino. Quindi l'importanza del cosiddetto regista, che può essere un regista, diciamo, arretrato, o come nel caso di Ibsen, più un regista avanzato invece, no? Perché mi sembra che Perez dovrebbe stare un po' più dietro a fare legna. Poi però, come dire, invece che anche impostare il gioco, andare avanti, avere come punto di riferimento Ibsen, a cui no, poi delegare il proseguo dell'azione con l'inserimento degli altri centrocampisti o con le ali, insomma, cioè i terzini d'ala.
Gli esterni,
chissà, vabbè.
Questo può essere...
Nando, abbiamo lanciato questo tema, il campionato del Bologna, cosa che dicono in molti, e forse hai detto anche tu la settimana scorsa, incomincia da Verona o incomincia dopo Verona?
No, non incomincia, cioè proprio il campionato è già iniziato 2025-26, quello è bene saperlo.
Sarà meglio ricordarselo
e sta facendo abbastanza cagare per adesso, però voglio dire, detto come va detta, ma le quattro partite che arrivano adesso sono pesantissime, sono abbastanza decisive, direi molto decisive, perché sono anche degli scontri diretti e se ne vinci un paio il salto è notevole.
Non è male.
Il salto è notevole perché i punti valgono doppio, perché magari raddrizzi anche dei confronti diretti, come dire, quindi...
Ma ti dico, partendo da Verona o no? Perché Verona veramente...
Io la butto lì, caro Nando. Penso che già Verona è una delle partite fondamentali del prossimo ciclo, perché il Verona è una squadra che sta facendo benissimo, ma fa molti gol, ne prende anche tanti, perché ne ha preso anche uno in più del Bologna, per dire, no? Ma ne ha fatti quasi il doppio. Non ci sarà Toni, arriva dopo un risultato, una vittoria in trasferta, quindi non in quella situazione che per noi è sempre letale, no? Come contro l'Udinese, con la squadra in crisi che si deve rifare. Preferisco un Verona pancia piena che non pancia vuota.
E
il Verona comunque non è la Roma, non è la Juve, non è il Napoli, cioè voglio dire, è comunque sempre una neopromossa senza Toni, e noi, cioè, in trasferta il Verona sarà obbligato comunque a giocarsi la partita contro il Bologna, perché anche nel suo modulo di gioco di mandolini è quello, giocarsela, essere aperto, tutto quanto.
Quindi speriamo.
No, noi abbiamo il dovere di sperarci, cioè contro il Verona. Non è che possiamo andare lì e dire no, il Verona 39 punti, lì si perde.
Ma
no,
al posto di Toni gioca Caccia,
Per me è preferibile. Caccia. Poi voglio dire, se ci smentisce con una tripletta, vabbè, sfiga. Ma cioè, piuttosto che avere Toni, anche perché Toni 13 gol li ha fatti, ma tanti li ha fatti fare. Cioè, Toni è uno che fa far gol. Come
no, ma infatti è una sorpresa per me Toni è una grande sorpresa. Poi è vero che Mandolini è un allenatore che insomma che gli piace giocare davanti, quindi mette anche la squadra a disposizione degli attaccanti, esalta un po' le doti di chi cerca di offendere, quindi è interessante. Dicevi tu, pancia piena al Verona, meglio magari anche pancia piena e con impressione, come è avvenuta magari 3 settimane fa a Torino col Toro, no? Di avere di fronte una squadra un pochino così, che becca molto, come il Bologna, insomma non praticamente forte, quindi diceva adesso ci rimaniamo, gli ha dato 4-1 l'andata, adesso vediamo. Era un po' il ragionamento che secondo me aveva fatto un pochino il Torino, addirittura arrivando il Bologna senza diamanti, quindi senza il migliore. Adesso in qualche stato il Bologna, però può anche giocare questa carta qua. Se i rossoblù giocano come nelle ultime 2 partite, o anche 3, qualcosa di buono potrebbe anche venire fuori con un pizzico di fortuna, qualche calo dell'avversario. Dobbiamo giocarcela in questo modo, più o meno. Però la compattezza un pochino si è ritrovata. Vediamo anche come va la partita, perché sono poi episodi. Perché il Verona comunque è una squadra che ha degli strappi incredibili, ormai ha testato, insomma, è la sua, è la squadra di rivelazione del campionato, è la squadra che ha molta forza anche nel recupero. Avete visto anche con la Juventus, perdeva e poi dopo...
Assolutamente,
bisogna fare il partitone.
Però noi abbiamo comunque quell'onta di quel 1-4.
Che brutta partita! Cioè, dobbiamo andarcene, ragazzi.
Ne parliamo. Ciao.
Vi perdo.
Ragazzi. Ciao, Nando. Ciao.
Voi non perdetevi il podcast. Ciao.